tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, Cose e Città. Oggi con noi c'è un ospite dall'altra parte del mondo, dalla Thailandia, alle 23:22, che si sta collegando con noi, quindi un grandissimo shout out al caro Silvano, benvenuto!
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, Silvano è un viaggiatore, travel blogger, infatti vi consiglio, se siete interessati dopo aver ascoltato il suo racconto, di fare una visita sul suo sito extravelordinary.com, ma che vi metterò in descrizione, e anche di visitare la sua pagina Instagram, extravelordinary travel blog. Ma innanzitutto, visto che ora ci si trova in Thailandia, raccontaci un po' che cosa ci consigli di fare dalla Thailandia che non sia prettamente troppo turistico, visto che ormai sei lì da 5 anni, se non ricordo male, giusto? Dici tutto.
Magari, no, sono qui da giugno.
Ok, 5 mesi allora.
5 mesi?
No. Ho sbagliato l'unità di misura. Bene, dici tutto.
Allora, in Thailandia ci sono tantissime cose da fare, oltre naturalmente alle spiagge, ad una grande città come Bangkok. Una delle cose da fare, secondo me più interessanti, è scoprire quella che è la religione locale, che è il buddismo. Con il buddismo si possono fare tante esperienze interessanti. Io ad esempio di recente ho fatto il Vipassana, che è un percorso di meditazione che dura 10 giorni. Praticamente per 10 giorni si vive in monastero, ci si veste tutti uguali di bianco, non si può parlare, si possono fare tante cose, tra le quali ad esempio non si può scrivere, non si può leggere, non si può usare nessun tipo di tecnologia, poi tutti i vizi vanno messi da parte e ci si concentra solo a meditare, a seguire le lezioni del monaco.
Un po' mi sembra un po' buddhisti, come il film quello con Julia Roberts, Mangia, prega, ama, no? Mi sembra un pochino la parte in cui lei decide di abbandonare tutto e ritirarsi a qualche mese di completa solitudine con se stessa, diciamo, più o meno.
Sì, questo è ancora più intenso perché è sempre nello stesso luogo, si vedono sempre le stesse persone anche se non si può parlare e bisogna concentrarsi solo su quello. E poi una cosa alquanto strana per noi, non utilizzare nessuna tecnologia per 10 giorni pulisce il cervello, assolutamente, è un detox per 10 giorni. Cioè.
Quindi ti sei sentito meglio, quindi lo consigliamo come esperienza da fare?
Assolutamente sì, secondo me è qualcosa che va fatto almeno una volta ogni 2 anni. Proprio come quando si fa la dieta e ci prendiamo cura del nostro corpo, allo stesso tempo bisogna prendersi cura della propria mente.
Bene, mi piace molto come metafora che hai utilizzato. E a parte questo ritiro spirituale, consigli qualche altra attività un pochino più insolita o qualche posto da visitare che hai avuto modo di andarci?
Sì, innanzitutto in Thailandia consiglio sempre di viaggiare sui mezzi pubblici, che è già un'esperienza a parte, soprattutto treni e bus per i lunghi spostamenti. A Bangkok una cosa che mi piace fare spesso, almeno lo faccio almeno una volta ogni volta che vengo qua, è salire su un battello, perché praticamente parte del trasporto pubblico in città è su acqua, oltre a vari bus, tram, treni e quant'altro ci sono anche i battelli. Salire su un battello senza destinazione, arrivare al capolinea, tornare indietro fino all'altro capolinea. Si ha l'opportunità di osservare la città da un punto di osservazione alternativo, perché comunque il battello si infila in quei quartieri, magari alcuni un po' residenziali, alcuni un po' più industriali, offre una prospettiva che camminando per le strade non è difficile da avere.
Certo, immagino. Ma ovviamente c'è qualche sconto per studenti o per giovani? Non lo so, ti chiederei questa domanda molto spontaneamente.
Sconto per, non so, per i trasporti pubblici o...
Sì, per... sì, in generale.
Per chi è residente sì, per chi viene da fuori no, però comunque cioè, i costi dei bus e dei battelli sono irrisori, parliamo di pochi centesimi di euro, cioè un biglietto del battello costa 25 centesimi di euro.
Ok, quindi... perfetto, so che sicuramente attrarrà molte persone, poi ma mi ricordo che comunque la Thailandia è anche meta di scuba diving, di sub, non so se tu hai avuto qualche esperienza o hai visto persone che l'hanno fatto...
Guarda, proprio oggi parlavo con un ragazzo che fa delle immersioni. Al momento mi trovo a Pattaya, però questo apparentemente non è il posto migliore. I posti migliori sono Koh Tao e Koh Samui. sono delle isole giù nel sud della Thailandia. Molti vanno lì proprio per questo motivo. Specialmente Koh Tao è più incontaminata, ci sono meno turisti e a quanto pare i fondali sono anche più belli.
Quindi diciamo un'immersione totale con la fauna e flora locale, insomma, tu la consigli al 100%.
Sì, lì c'è meno cemento, c'è meno affollamento, quindi sì, è un'esperienza più autentica, decisamente.
Bene. E visto che comunque sei lì da 5 mesi, hai notato dei fattori culturali che ti hanno molto stupito? Perché comunque considerando che si trova dall'altra parte del mondo, ci saranno delle tradizioni che sono molto differenti dalle nostre.
Allora, molte cose sono relative al cibo, sinceramente.
Dici un po', dici,
Cioè, ad
racconta.
esempio, allora, innanzitutto non conoscono il concetto di pasto. Cioè, se per esempio sei ospite di una famiglia thailandese, dicono, cioè, ti diamo un pasto al giorno, quello che loro intendono per pasto in realtà è un solo piatto. Non hanno il concetto di primo, secondo, frutta, dolce e quant'altro. Loro mangiano 6 volte al giorno e mangiano un singolo piatto.
Ah,
Quello è
ok.
considerato un pasto, sì. Cioè, per noi italiani è una cosa stranissima. Poi la cosa che salta all'occhio è comunque la calma che hanno i thailandesi. Innanzitutto sorridono sempre, infatti non a caso è chiamata la terra del sorriso. E poi sanno fare una cosa che noi abbiamo dimenticato, cioè aspettare e non arrabbiarsi. Faccio un esempio molto semplice. Se inizia a piovere, si riparano sotto un balcone e non si arrabbiano, non cominciano ad imprecare, a dire sono di fretta, devo andare da questa parte, sto perdendo del tempo. Semplicemente aspettano che termini la pioggia e poi vanno.
Quindi vivono la
Cioè,
vita con meno apprensioni, insomma,
sì,
diciamo.
quella è un po' la cultura buddista, l'ho notata anche in altri paesi, come ad esempio il Laos o la Birmania. Cioè, proprio hanno questa capacità di aspettare e di, diciamo, non arrabbiarsi mai. Qualsiasi cosa succede nella vita la prendono sempre, diciamo, con filosofia. Anche le cose negative, per loro fa parte della vita, quindi non si preoccupano, raramente si mettono a piangere e soprattutto non si preoccupano per molte cose di cui noi ci preoccupiamo e che in realtà sono inutili, cioè che non hanno alcun senso. Che noi
Quindi
ci stressano tantissimo, ci rovinano le giornate, mentre alla fine sono cose quotidiane che accadono tutti i giorni.
Quindi diciamo un mantra di vivere la vita con molta più leggerezza e dare il giusto peso alle cose.
Sì, si concentrano più sul presente, non si preoccupano tanto del futuro e non, diciamo, non soffrono per quello che è accaduto in passato. Per loro la vita è nel presente. Ogni giorno va vissuto per come viene, con le sue gioie, i suoi dolori, ogni cosa fa parte del proprio percorso. Quindi è una cosa che nelle società occidentali non conosciamo assolutamente. Cioè, ci preoccupiamo per cose che ancora non sono accadute e che non sappiamo neanche se accadranno. Cioè,
Ho capito. Beh, insomma, sembra una buona influenza da poter far propria in qualche modo. Vivendo la giornata in Thailandia, si riesce a vivere appieno senza troppe preoccupazioni, mi sembra di capire.
sì, affrontano la vita con molta più tranquillità. Poi un altro paio di cose, diciamo, di fatti strani per noi italiani, una sempre relativa al cibo, è che ad esempio, vabbè, tralasciando il discorso sugli insetti, che è un po' uno stereotipo, perché alla fine non mangiano gli insetti, quella è una cosa per turisti.
Ah,
Però,
ok.
cioè, mettono il peperoncino ovunque, anche sulla frutta. Cioè,
No.
mangiano la frutta col peperoncino. Sì, assolutamente sì.
E cosa hai provato col peperoncino? L'ananas, non lo so, la mela?
No, io lo evito sempre, non sono un gran fan del piccante, quindi lo evito sempre, qualsiasi cosa ordino, quando vado a mangiare, puntualizzo sempre non troppo piccante per piacere. Cioè, poi quello che per loro chiamano piccante per noi è extra hot, cioè immangiabile, non quindi bisogna specificarlo sempre.
E per quanto riguarda invece le bevande alcoliche, anche quelle hanno un retrogusto piccante oppure no?
No, lì si adattano più ai gusti occidentali, cioè importano tutto perché non producono quasi nulla di alcolico. L'unica cosa strana che ho visto, ma l'ho visto anche in altri paesi limitrofi, sono degli alcolici, cioè dei liquori, dove all'interno della bottiglia, ad esempio, c'è un serpente o uno scorpione. Non so che sapore possa portare, qual è il motivo, però spesso si vedono. Magari è solo una cosa che fanno per i turisti.
Beh, sicuramente un alto impatto estetico. Vedere un serpente in una bottiglia, insomma, deve essere molto interessante.
Sì, più che altro è un souvenir da portare a casa, secondo me, non solo quello.
Ho capito, va bene. E visto che comunque sei, diciamo che piuttosto che dirti che cos'è che ti ha portato questa esperienza, visto che ancora la stai vivendo appieno, dimmi un po' dei tuoi programmi futuri. Hai intenzione di andare a visitare qualche luogo in Thailandia che vuoi anche consigliare ai nostri ascoltatori?
Allora, questa è la mia quinta volta in Thailandia. Più o meno ho girato ovunque, dalla capitale Bangkok ad altre città un po' più contenute, come ad esempio Chiang Mai o Chiang Rai al nord, e anche le isole. Molte delle isole già ci sono stato. Io direi per chi viaggia in Thailandia di provare almeno ognuna di queste tre. Cioè, Bangkok è immancabile, ovviamente. Poi concentrarsi un po' sulle isole, molte delle quali sono anche vicine tra di loro, quindi si possono visitare anche a pochi giorni di distanza e sono connesse tra di loro. Ad esempio Koh Phangan, Koh Tao e Koh Samui sono nello stesso arcipelago.
Ah, ok.
E poi consiglio sempre una gita di qualche giorno al nord, tra Chiang Mai e Pai. Quella è una zona dove in passato ci sono stati anche i cinesi, quindi c'è un po' un mix di culture. E poi ovviamente il clima è più fresco lì. Ci sono molti più templi, quindi per chi vuole fare delle attività legate al buddismo, lì c'è la ci sono più possibilità di essere ospitati nei templi, di fare dei percorsi di meditazione.
E classica domanda un po' da stereotipo, i famosi massaggi thailandesi ne hai approfittato?
No, sinceramente no, cioè non in quel senso in cui intendono molti. Allora, il segreto per fare un buon massaggio è andare in quei posti dove non ci sono le signorine vestite tutte uguali fuori dalla porta. È quella che ispira più fiducia, la signora un po' grassoccia che sa dove mettere le mani.
Ok, sulla schiena specifichiamo. Esatto.
Io per esempio ho sempre dolore al collo, non so perché, sento sempre la spina dorsale compressa. Faccio un massaggio thailandese, oppure quando si fa il massaggio ai piedi, poi alla fine fanno anche una quindicina di minuti di massaggio al collo e lì tirano tutto, cioè
Insomma,
la
diciamo
spina
che
dorsale
esce
si dilata.
rinsavito. Ho capito, esce
Sì,
rinsavito.
diciamo che il massaggio thailandese lì per lì è doloroso, però poi dopo qualche ora, alla sera, si percepiscono gli effetti, si sente la
Bene.
schiena che è molto più rilassata, tutti i muscoli sciolti, quindi ne vale la pena.
Va bene, va bene. Direi che insomma hai portato un po' uno sguardo generale sulla Thailandia e spero effettivamente che possa illuminare i nostri ascoltatori. Quindi davvero ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo e cari amici torneremo di nuovo con un'altra puntata con Silvano. Intanto grazie mille per esserti collegato con noi a questa tarda ora. E grazie anche a te per essere stato qui con me. Se vuoi partecipare, invia un'email a viaggicosicitta senza accento sulla @gmail.com. Continua a seguirmi, inviare feedback, condividere con amici e famiglia. E noi ci sentiamo molto presto per una prossima puntata di Viaggi, Cose e Città. Ciao!